Giorno 1. Pianificare la negoziazione. Cos'è la vendita e cos'è la negoziazione? Molti pensano che la vendita si riduca al semplice acquisto di un prodotto. Ogni volta che vai in un negozio a comprare si realizza una vendita, cioè il commesso che tenta di venderti un bel vestito, una cravatta, una borsa, qualsiasi cosa. Ma è veramente tutto qui? Io penso di no. Credo che la vendita sia qualcosa di più. Possiamo sì vendere un prodotto, ma possiamo anche vendere un'idea. Infatti, pensaci, quando un ragazzo vuole convincere il genitore a comprargli il motorino, cerca di vendergli l'idea che il motorino sia sicuro, così come il genitore tenta di vendere l'idea al figlio che il motorino sia pericoloso. Nello stesso modo, se al lavoro proponi un nuovo progetto al tuo capo, gli stai vendendo l'idea che vali molto e meriti un aumento. Se sei tu il capo e parli ai tuoi dipendenti, stai vendendo loro l'idea che la tua azienda sia la migliore, che i tuoi prodotti siano eccellenti e che devono lavorare bene per mantenere l'attuale standard di qualità e possibilmente innalzarlo. Ancora, in una seduzione, quando vuoi conquistare qualcuno, stai vendendo te stesso, il tuo carattere, la tua personalità, il tuo fascino. Quindi, in generale, la vendita non è qualcosa che riguarda solo i venditori, non è solo un'applicazione commerciale. Lo stesso discorso vale per la negoziazione, che è simile alla vendita. Riguarda infatti il trattare un prezzo o il valore di qualcosa. Quando si contratta un prezzo, che sia il cliente di un esercizio commerciale, che sia il ragazzo che contratta la paghetta con i genitori, si tratta comunque di una negoziazione. Segreto numero 1. Il concetto di negoziazione non si riduce allo scambio di un prodotto contro un prezzo. Puoi anche trattare, infatti, una tua idea in un accordo o te stesso in una seduzione. Oggi, di fatto, vedremo molte tecniche di vendita e negoziazione applicabili non solo ad un prodotto specifico, ma anche a delle idee o alla vita sentimentale. La PNL, programmazione neurolinguistica, viene definita come la scienza dell'eccellenza umana perché i suoi fondatori, Richard Bandler e John Grinder, hanno studiato per anni i più grandi terapeuti, comunicatori e leader della storia attuale e del passato. Tra gli altri Hitler, Mussolini, Gandhi, i cui atteggiamenti sono stati modellati per ricavare degli schemi linguistici di comunicazione efficace e persuasione da loro adottati. Si tratta di tecniche puramente linguistiche, ma assai efficaci. Studiando i grandi comunicatori, come anche i grandi venditori, sicuramente sarai in grado di estrarre molte buone idee. Utilizzandole per te sarà molto più facile vendere il tuo prodotto o chiedere un appuntamento alla persona che ti interessa. Tuttavia, bisogna ricordare che il principale requisito che la PNL pretende in tutte le sue applicazioni è l'atteggiamento mentale positivo circa le tue possibilità ed il tuo valore. Secondo te, se io penso di essere un cattivo venditore, potrò ottenere buoni risultati? Probabilmente no, a meno che non abbia un prodotto talmente buono che si vende da solo. Le convinzioni influenzano il tuo modo di comunicare. Se proponi alla tua controparte un accordo da concludere dicendole «Ti va, genio, quest'idea?», in realtà non so se ti può piacere. Forse sì, forse no, che ne dici? Cosa vuoi che ti risponda? Quasi certamente replicherà «No, grazie, non mi interessa». In questo caso, tuttavia, il fallimento del negoziato non è dipeso dalla bontà o meno della tua idea, ma dal fatto che non hai saputo proporla in maniera più giusta, non hai saputo comunicare nella maniera più efficace. Ricorda che la PNL non dà certezza, non dice mai che una tecnica funziona sempre e comunque, perché sarebbe una bugia, e questo discorso vale per qualsiasi strategia. Segreto numero 2. Il principale requisito che la PNL pretende in tutte le sue applicazioni è l'atteggiamento positivo circa le tue possibilità ed il tuo valore. Le convinzioni, infatti, influenzano il tuo modo di comunicare, favorendo o compromettendo la trattativa. In PNL si parla di vendita sartoriale. Questo cosa vuol dire? Quando vai dal sarto, non ti viene proposto un vestito già confezionato, ma il sarto ti prende prima le misure, come la larghezza delle spalle, la circonferenza della vita, la lunghezza delle braccia e così via. Alla fine hai un prodotto creato su misura per te, ed è proprio questo l'atteggiamento mentale che la PNL consiglia di adottare. Ricorda che la persona con cui hai a che fare deve essere al centro di tutto, che sia un cliente o qualcuno che vuoi conquistare. A questo scopo, devi essere flessibile e capire chi hai di fronte. Hai a disposizione tanti modi per farlo. Osserva la sua comunicazione verbale e non verbale, il suo modo di muoversi, i suoi atteggiamenti, fino ad arrivare a cogliere i suoi pensieri. In PNL si parla di studio dell'esperienza soggettiva perché ognuno coglie la realtà in maniera differente. Ciascuno ha un modo di percepirla diverso rispetto ad un altro. Questo perché esistono vari filtri percettivi attraverso i quali passano e si trasformano le esperienze vissute ogni giorno. Per questo motivo una stessa tecnica può funzionare bene per una persona e non funzionare affatto per un'altra. Segreto numero 3. Puoi attuare una vendita o una negoziazione sartoriale, quindi perfettamente adatta alla tua controparte, di un prodotto, di un'idea o di te stesso. Devi studiare l'esperienza soggettiva di chi hai di fronte e cercare di capire quale sia la sua percezione della realtà. Spesso per riuscire in qualsiasi campo non serve studiare moltissimi libri, quanto piuttosto tentare di apprendere le strategie delle persone vincenti, siano esse un personaggio famoso o un collega di lavoro. Ad esempio, conoscendo un trainer molto capace nell'insegnamento, potresti semplicemente chiederti: cosa fa questa persona per negoziare così bene? Voglio diventare come lui, voglio apprendere le sue strategie e le sue convinzioni. Nello stesso modo, se conosci qualcuno che sia molto seduttivo, potresti chiederti: come fa questa persona ad essere così attraente? Il presupposto da cui partire è che le capacità sono identiche per tutti e quindi semplicemente applicandoti e imparando le giuste strategie puoi arrivare allo stesso livello dei migliori. Segreto numero 4. La miglior tecnica per riuscire in ogni campo consiste nell'apprendere le strategie delle persone vincenti perché le capacità di base sono identiche per tutti. Poco fa ti accennavo alla negoziazione win-win, ossia il tipo di vendita che proponiamo e forse ti sarà rimasto il dubbio di cosa significhi precisamente. In italiano win-win si traduce con vincere-vincere. In questo tipo di vendita vince sia chi compra sia chi vende, quindi entrambi restano soddisfatti. Questo accade perché il primo ottiene il prodotto che vuole e il secondo guadagna la quantità di denaro che aveva previsto, se non di più. Al contrario, oggigiorno il modello tipico di ogni trattativa è il win-lose, vincere-perdere. Il negoziatore vuole vincere e intascare la sua commissione, non ha assolutamente a cuore la soddisfazione della controparte. Secondo me questo tipo di vendita non è etica. Ti faccio un esempio. In questi giorni sto ristrutturando casa, per questo sono andato in un grande magazzino dove praticano ottimi prezzi. Tuttavia, poiché in questi posti trovi i venditori che lavorano su commissione, posso assicurarti che mi hanno imbrogliato in parecchi casi, tanto che potrei riempire una lista lunga un metro. È accaduto perché si preoccupavano semplicemente di piazzare il prodotto e di percepire la commissione, senza considerare se poteva essere realmente quello che andava bene per me. Io ho scoperto che il mio acquisto non andava affatto bene solo nel momento in cui mi è stato consegnato. Allora succede una volta, passi, ma quando succede fino a 7 o 8 volte su 20 prodotti, io smetto di andare in quel negozio, non lo consiglio ad altri e non solo, ne parlo male a tutti coloro che devono rimettere in sesto la propria casa e devono comprare qualcosa. Piuttosto dico di andare da un venditore al dettaglio, magari non risparmieranno, ma almeno lo conoscono. Inoltre un venditore al dettaglio tiene a mantenersi il cliente, quindi lo cura. In questi grandi magazzini i commessi sono pagati da altri, a loro non interessa il buon andamento dell'azienda, a differenza del commerciante di quartiere che deve mantenere la propria clientela. Un buon commerciante sa che quando un cliente è soddisfatto parlerà bene del prodotto ad altre 3-4 persone e sa anche che quando non è soddisfatto parlerà male del prodotto a 7-10 persone. Questo accade perché è più facile parlare male che parlare bene. Quando sei stato imbrogliato lo racconti a tutti, mentre invece quando le cose sono andate bene ne parli se te lo chiedono. Solo per questo motivo sarebbe il caso di fare il possibile perché il cliente sia soddisfatto. Nel mio corso intitolato Seduzione parlo delle tecniche della programmazione neurolinguistica applicate appunto alla seduzione, intesa non solo come conquista di un partner, ma come vendita in generale. Spiego come comunicare meglio, capire l'altro, i suoi valori, i suoi schemi, le strategie che utilizza, migliorare la propria autostima e molto altro ancora. Il concetto che sottolineo con più forza è la necessità di agire con etica. Infatti è inutile che usi tutte le tecniche per conquistare una persona promettendole qualcosa in cui non credi o che sai già in partenza di non poter dare. Ad esempio, se tu che per ipotesi stai tentando una seduzione prometti alla ragazza a cui tenti di piacere amore eterno e matrimonio, ma in realtà speri solo di passare una notte con lei, quasi sicuramente fallirai nel tuo intento. Puoi applicare le tecniche alla lettera, ma se la tua convinzione è diversa, in qualche modo lo trasmetterai e questo porterà ad un esito negativo della trattativa. Questo vale nei rapporti interpersonali come nella vendita. Sono certo che anche tu avrai esperienza di venditori che non ti hanno convinto. Ti sei chiesto perché? Perché in qualche modo ti hanno trasmesso incertezza o falsità, che sia il non verbale, un qualcosa che fanno, una parola in più o in meno che dicono. Fatto sta che ti fanno capire che non ti puoi fidare. Segreto numero 5. In una negoziazione win-win, vincere-vincere, sono soddisfatti sia il negoziatore che la controparte, mentre in una vendita win-lose, vincere-perdere, è soddisfatto solamente il negoziatore e ciò non è considerato etico dalla PNL. Una convinzione diffusa, poi, è che nella vendita sia sempre una questione di prezzo a determinare l'esito della trattativa. Ricorda che non è assolutamente così. Ti insegnerò alcune tecniche che un buon negoziatore deve possedere per trattare il prezzo, ma ti accorgerai che ad un certo punto i soldi diventano meno importanti di quel che credi. Anche se le persone ti dicono «costa troppo», non è una vera obiezione, è che semplicemente non percepiscono il valore del prodotto. Tu devi far sì che lo capiscano, perché ti riesca, devi crederci tu per primo. Ti faccio un esempio. Quanti, nonostante il prezzo della benzina, vanno dal benzinaio sotto casa solo per praticità, abitudine o amicizia? Io sono fra questi. È il boom del caro benzina e forse varrebbe la pena guardare al prezzo, perché c'è spesso differenza tra un benzinaio e l'altro. Proprio l'altro giorno ho saputo, guardando il telegiornale, che la benzina addirittura ha ormai un prezzo inaccessibile. Eppure io non ci faccio mai caso. Ma non è una questione di avere o non avere soldi, è una questione di comodità, comfort. L'importante diventa avere il benzinaio amico che ti sorride, ti dice buongiorno, ti lava il vetro e ti circonda di tante piccole attenzioni che elevano il valore del suo prodotto ai tuoi occhi. Magari pratica prezzi più alti di un altro distributore un chilometro più avanti, ma nonostante ciò sembriamo non farci caso. A questo proposito, un mio collega ha fatto formazione ai benzinai di una catena di distribuzione e io so che sono riusciti ad aumentare il fatturato del 67% solo nel primo mese. Basta un sorriso in più, un saluto cordiale, l'offerta di alcuni servizi accessori come il controllo dell'acqua e il gioco è fatto. A un certo punto non si guardano più i soldi, quanto la bontà del prodotto che nell'insieme viene offerto e il modo in cui viene confezionato. Segreto numero 6. Quando un prodotto è quello che vuoi, il prezzo comincia a non essere così importante, mentre lo è se il prodotto non è quello che vuoi o se il commerciante non ti ispira particolare fiducia. Proprio per questo diventa fondamentale pianificare la negoziazione in maniera attenta sin dall'inizio. Tuttavia spesso questo aspetto viene trascurato e si tenta di proporre la propria idea di vendere la propria merce senza minimamente aver deciso come agire, in base al target che ci si è prefissi. È invece fondamentale sapere in partenza quale valore attribuire al proprio prodotto, quale strategia utilizzare e come modellarsi sulla persona che si ha di fronte. Nel pianificare devi innanzitutto comprendere quali siano i benefici che la persona con cui tratti intende raggiungere tramite l'acquisto del prodotto o dell'idea, in modo da poterla aiutare ad ottenerli. Io lavoro come coach, seguo le persone individualmente per aiutarle a raggiungere i propri obiettivi. Tempo fa ho tenuto una sessione di coaching con un insegnante che aveva un sogno: offrire alla sua classe il contributo di un famoso poeta per permettere una più approfondita conoscenza della poesia e proporne in un modo diverso lo studio. Per poter realizzare questo obiettivo le era necessario il benestare della preside. Quindi le rivolse la richiesta di spesa, mettendo in evidenza la necessità di una migliore istruzione per i suoi ragazzi. Ma la preside, che aveva il compito di rispettare un dato budget, era più interessata a non sforare il tetto previsto che ad istruire gli alunni. Quindi non vide alcun motivo per accordare il suo consenso e lo negò, ritenendo si trattasse di un inutile esborso. Quando l'insegnante mi illustrò la situazione che si era venuta a creare, le chiesi se prima del colloquio avesse pianificato il modo di approcciare la preside. Mi rispose che non ci aveva assolutamente riflettuto, aveva improvvisato, aveva detto la prima cosa che le era venuta in mente, cioè quello che era più importante per la propria classe e per sé come insegnante. Le consigliai di ripetere la richiesta e questa volta, negoziando, di puntare sulle priorità della preside e della scuola tutta. Cioè una corretta gestione, spese oculate, perché ovviamente poi avrebbe dovuto renderne conto a chi di dovere, nonché l'innalzamento del livello culturale dell'intera scuola e non di una sola classe. Pochi giorni più tardi tornò da lei e le disse che si rendeva conto dell'onere aggiuntivo che l'intervento del poeta comportava, ma che questo evento avrebbe accresciuto certamente il prestigio e il valore dell'istituto, senza dire che poi l'esperimento si sarebbe potuto ripetere anche per altre classi. Di fronte a questi argomenti la preside accettò. Questo dimostra che una buona pianificazione aiuta moltissimo in una trattativa. In questo caso, quali erano i benefici proposti al cliente preside? Innalzare il livello culturale della classe, ma soprattutto della scuola, cosa che più di tutte aveva a cuore. Perché il negoziato abbia esito positivo, devi tentare di capire prima possibile quali siano i benefici che la controparte si aspetta di ottenere. Non è possibile andare a vendere un prodotto, un'idea o qualsiasi altra cosa senza conoscere i benefici che potrà apportare, perché se il possibile acquirente lo capisce, la negoziazione potrebbe risultarne seriamente compromessa. Perché abbia successo, devi essere convinto di poter arrivare ad una conclusione positiva, perché lo trasmetterai al cliente con la tua comunicazione o con la tua passione. Segreto numero 7. Nel pianificare una negoziazione è molto importante avere presenti i benefici che la controparte intende conseguire. Ad esempio, il corso di motivazione non può operare una magia. Devi crederci perché abbia un effetto su di te. Molte persone si aspettano questi effetti dai corsi tenuti, ad esempio, da Anthony Robbins, il più grande motivatore del mondo. Si tratta di corsi seguiti da 10.000 persone a volta, con prove speciali come la camminata sui carboni ardenti e simili. Questi appuntamenti forniscono una grande spinta motivazionale, ma purtroppo non approfondiscono le strategie necessarie per mantenerla. Quindi il rischio è che dopo una settimana tutto il potenziale vada perso. Robert Dales ci offre un esempio convincente di motivazione. Attraverso uno studio effettuato sulle persone malate di cancro, ha scoperto che la convinzione di poter arrivare ad una soluzione positiva aiutava nella guarigione. Indipendentemente dal tipo di terapia utilizzata per i vari casi, le persone convinte di poter risolvere attraverso la cura guarivano in maniera percentualmente maggiore. Con ciò non intendo dire che sia sufficiente la convinzione per stare meglio, ma certo, come questi casi dimostrano, può affiancare opportunamente la specifica terapia messa in atto. Allo stesso modo, una convinzione contraria può fiaccare gli aspetti di una terapia medica, anche se azzeccata. È un po' il binomio effetto placebo-effetto nocebo. Si tratta in entrambi i casi di un fenomeno psicologico. Il meccanismo si può esemplificare come segue. Una persona lamenta un malessere, il medico le dà una pasticca alla menta facendola passare per l'ultimo ritrovato contro il mal di testa, che magari viene dall'America. La persona la prende con fiducia e, come per magia, inizia a sentirsi sempre meglio finché le passa tutto. Miracolo? No, convinzione, suggestione. Il paziente è talmente convinto che quella sia la pasticca giusta per il malessere che lo opprime da farsi passare il mal di testa. Funziona. Pensa che il placebo è un ritrovato più studiato al mondo, tanto che l'effetto di ciascun farmaco viene confrontato con il suo, per verificare che la guarigione non sia solo frutto di una suggestione, e poi si paragonano i due livelli studiati. Dopodiché all'efficacia di una medicina va sottratta quella del placebo. Quindi, per ogni medicina, lo studio che viene fatto sul suo effetto puramente chimico corrisponde, in termini di quantità, a quello che viene effettuato sulla suggestione provocata dal placebo. Meno noto è forse l'effetto nocebo, contrario e speculare al placebo. Ad esempio, se io propongo ad alcuni miei amici di uscire a cena e poi a fine serata inizio a dire «Oddio, lo sai che mi sento male? Deve avermi fatto male qualcosa che ho mangiato». Improvvisamente la maggior parte delle persone comincia ad accusare fastidi. «Ma sai che anch'io ho un po' di acidità di stomaco? Probabilmente abbiamo mangiato qualcosa di avariato». Quest'idea comincia a diffondersi e in breve tempo tutti inizieranno ad avvertire malesseri pur essendo sanissimi. Pensa che c'è chi fa business basandosi solamente sulle convinzioni. Pensa solamente a tutte quelle persone che spesso scova a Striscia la Notizia, persone che utilizzano la loro grande capacità di persuasione per convincere un gran numero di persone delle loro teorie o presunte capacità esoteriche. Segreto numero 8. La forza delle convinzioni è tale da indurre stati di benessere o malessere, producendo l'effetto placebo-nocebo. Un altro aspetto fondamentale di cui si deve tener conto nella pianificazione della negoziazione è il prezzo. È infatti importante stabilire un prezzo, attribuire un dato valore al prodotto. È bene farlo prima di iniziare la trattativa, anche per poter decidere quale sia il valore sotto il quale non si ha comunque intenzione di scendere. Il panettiere che ti vende a 1 euro 3 rosette non negozia il prezzo, né tu tenti di trattare. Si tende invece a negoziare sul prezzo di prodotti intangibili, come può essere una consulenza. Lo sa bene chi fa, come me, il lavoro di consulente, trainer o coach. il cliente si chiede: che tipo di benefici avrò se li avrò? Ma solo applicando le tecniche imparate nella vita di tutti i giorni saprai se realmente il corso ti ha giovato. Io ho un amico, un collega, che per strategia di mercato ha deciso di mantenere i prezzi alti per poi negoziarli sempre. Mi ha confidato di farlo perché le persone gli chiedono sistematicamente uno sconto, quindi tanto vale alzare un po' il prezzo e poi abbassarlo in sede di trattativa. Si tratta comunque di una strategia win-win, perché il mio amico guadagna la cifra che aveva stabilito e il cliente è contento perché ha avuto il suo sconto. Io, al contrario, assegno dei prezzi giusti e commisurati al valore e poi non tratto mai sul prezzo. Preferisco una strategia più chiara e trasparente. Segreto numero 9. Nel pianificare la tua negoziazione, ricorda di stabilire un prezzo attribuendo un dato valore all'oggetto della trattativa. In questo modo avrai la possibilità di fissare la cifra sotto la quale non hai comunque intenzione di scendere. Perché una pianificazione sia realmente efficace, vanno poi tenuti in considerazione gli obiettivi del cliente. Puoi immaginarli o semplicemente chiederglieli per conoscerlo e capire cosa vuole. Se vuoi realizzare una negoziazione in stile PNL, ovvero win-win, è inoltre fondamentale scoprire i desideri della controparte con cui ti trovi a negoziare, ponendole molte domande, oppure, se non sono chiari neanche a lei, guidarla facendo sì che li scopra da sé. Quando ho presentato il mio corso Seduzione, già sapevo che molte persone si sarebbero chieste come poteva essere possibile imparare a sedurre o, se utilizzare delle tecniche, avrebbe tolto spontaneità al proprio atteggiamento, quindi mi ero preparato a smentirle. Io, che in genere cerco di anticipare le altrui obiezioni per bruciarle sul nascere, scrissi: «So che qualcuno di voi penserà che questo libro limita la spontaneità, tuttavia, se ci riflettete vi renderete conto che praticamente nulla di ciò che fate è spontaneo, ma imparato da altri e divenuto tale in seguito. Nello stesso modo lo potranno diventare le tecniche che imparerai oggi e faranno parte della tua comunicazione». Nella comunicazione di tutti i giorni non penso alla forma di quello che sto dicendo perché è ormai automatico. Sono talmente abituato ad utilizzare i modelli linguistici che ho studiato, scritto e ripetuto per anni che ormai fanno parte di me. Nello stesso modo, durante i miei corsi, utilizzo i modelli linguistici migliori affinché chi mi ascolta apprenda al meglio, impari al massimo tutto ciò che dico, anche nello stretto spazio di una giornata. In sostanza, confeziono un prodotto apposta per gli allievi. Segreto numero 10. Perché la tua negoziazione vada a buon fine, è assai importante che tu capisca gli obiettivi della tua controparte e i desideri che intende realizzare. Puoi cercare di scoprirli ponendole molte domande o guidandola e facendo sì che li scopra da sé. Un altro aspetto essenziale per una buona pianificazione consiste nella ricerca ed individuazione di eventuali punti in comune tra te e la tua controparte. Chiediti: cosa hai in comune con lei? Su cosa siete sicuramente d'accordo? Ad esempio, potreste essere sicuramente d'accordo sul fatto che si possa e si debba cambiare in meglio, perché la vita sia più ricca e per migliorarne la qualità. Capirlo serve a superare le eventuali obiezioni e può essere utile perché, nel momento in cui, negoziando, dovessi trovarti in una posizione di stallo o di blocco, sai di poter ripartire da una base comune accertata. Segreto numero 11. Negoziando è essenziale che tu capisca quali punti in comune hai con la tua controparte, perché se la trattativa arriva in una fase di stallo o blocco, avrai sempre un appoggio certo dal quale ripartire. Infine, una volta effettuata la negoziazione e nel caso qualcosa non sia andato per il verso giusto, devi già sapere quale sia la migliore alternativa all'accordo. Ad esempio, puoi dire: per caso lei conosce qualcuno che può essere interessato ai miei prodotti? Le lascio un mio numero di telefono, mi faccia chiamare. È chiaro? Male che vada, otterrai nuovi contatti. Il mancato cliente ti consiglierà ad un suo amico interessato al prodotto. Ancora, se sei un negoziante e non hai il prodotto che serve al cliente, hai la possibilità di reperirlo, consiglierai di tornare dopo qualche giorno e certamente glielo farai trovare. Ricorda che, in ogni caso, la cosa più importante è che tu sia convinto che ci sia per te la possibilità di concludere delle buone vendite, perché ti consideri un buon negoziatore. Segreto numero 12. Se la negoziazione non è andata per il verso giusto, tu devi aver già pianificato la migliore alternativa all'accordo. Il venditore deve essere fortemente motivato e convinto di ciò che fa, del prodotto che pubblicizza, di se stesso. Tuttavia, le convinzioni agiscono ad un livello più profondo rispetto alle motivazioni. Sai perché sono così importanti? Semplicemente perché se sei certo di poter fare qualcosa di buono, darai il meglio ed accederai a nuove risorse. Questo discorso può anche essere applicato alla seduzione. Se sei certo di essere un bel ragazzo, un bravo seduttore, ti avvicinerai ad una donna che ti piace accendendo a risorse che altrimenti non avresti. Ti sentirai sicuro, forte, affascinante ed otterrai ottimi risultati. Ciò confermerà le tue convinzioni. Purtroppo questo ciclo vale anche al contrario. Così, se tu pensi di essere un brutto ragazzo, un cattivo seduttore, con quale stato d'animo ti avvicinerai alle donne? Avrai paura, ti sentirai insicuro e non otterrai i risultati desiderati. Le tue convinzioni limitanti saranno confermate con disastrosi effetti sulla tua autostima. Si tratta del ciclo del successo e dell'insuccesso, una teoria della quale parleremo più avanti nel corso. Così, anche nella vendita, le convinzioni ti aiuteranno o ti limiteranno, determinando il raggiungimento di risultati o il fallimento della tua negoziazione. Richard Bandler e John LaValle, nel libro Persuasion Engineering, Ingegneria della Persuasione, hanno affermato: il venditore di successo sa di poter vendere a chiunque. Segreto numero 13. Il buon negoziatore deve essere fortemente motivato e convinto di ciò che fa, del prodotto che pubblicizza e di se stesso. Robert Dales, un altro personaggio di spicco della PNL, ci conferma questo concetto. Secondo lui esistono essenzialmente tre tipi di convinzioni fondamentali per affrontare con successo una vendita. Io posso vendere a chiunque, il prodotto è il migliore e il cliente lo vuole. Ci sono venditori che hanno un ottimo prodotto, una buona autostima e tuttavia si bloccano in fase di vendita. Se ti convinci che quel cliente non comprerà, farai in modo che accada. Se al contrario sai di poter vendere a chiunque, sei sicuro di te e del tuo prodotto e sei certo che il cliente ne ha bisogno, porterai a casa il risultato. Nel mio caso io posso dire di essere più che convinto della qualità dei miei prodotti. In più ho la certezza matematica che coprono una quantità di settori superiore a quella di qualsiasi altra azienda di formazione. C'è addirittura una persona che li ordina dalla Germania. Questo ragazzo mi chiama tutte le volte che mettiamo sul mercato un nuovo videocorso e mi chiede di mandarglielo. Ogni volta prova a chiedermi uno sconto, anche se sa che noi non ne facciamo. Tuttavia, l'ultima volta gli ho inviato il materiale con spese postali a carico dell'azienda. Durante l'ultima telefonata mi ha fatto i complimenti per il mio modo di insegnare e mi ha detto che sta ottenendo ottimi risultati. Per me è una grande soddisfazione perché se una persona arriva ad ordinare i tuoi prodotti dalla Germania, vuol dire che lì non ne trova o perlomeno non ne trova di altrettanto validi. Io sono convinto di poter vendere a chiunque perché chiunque ha bisogno di stare meglio, di comunicare meglio, di sentirsi più sicuro. Noi non abbiamo una strategia di marketing aggressiva, cioè non telefoniamo alle persone, ma lavoriamo praticamente solo su internet. Abbiamo la nostra newsletter, cui la gente si iscrive liberamente e attraverso la quale riceve informazioni sui prodotti esistenti o in uscita. Nel momento in cui una persona mi scrive, io già so che è interessata e che probabilmente comprerà uno o più dei miei prodotti. In generale, il 90% dei venditori al primo impatto con il cliente ha le stesse informazioni. Se una persona entra in negozio, infatti, è perché vuole comprare, anche se magari non sa bene cosa. Se sei bravo a stimolarla, sicuramente concluderai una vendita, soprattutto se si tratta di una donna. Questo non perché io venda solo alle donne, ma perché mia moglie compra alla grande ovunque entri. All'inizio dice: do solo un'occhiata, e poi esce con 8 pacchi. Segreto numero 14. Esistono tre tipi di convinzioni fondamentali per affrontare con successo una vendita, ossia che puoi vendere a chiunque, che il tuo prodotto è il migliore e che il cliente lo vuole. Ora voglio che tu metta in pratica tutto questo, quindi scrivi 10 convinzioni che hai sulla vendita, sul prodotto che vendi, sulle idee che hai circa i clienti e i venditori. Indica sia quelle potenzianti che quelle limitanti, quindi sia positive che negative. Una convinzione che ti potenzia ti aiuta, ti dà una spinta verso il risultato. Una convinzione limitante invece ti limita, ti blocca, non ti permette di raggiungere il massimo livello. Hai 5 minuti per fare l'esercizio. 10 convinzioni sulla vendita. Ricorda che la PNL studia l'eccellenza umana e studiando i comportamenti delle persone, che riescono meglio in qualsiasi settore, individua le strategie per avere successo. Dall'uso efficace di tali tecniche si deducono alcuni principi che possono essere appresi da chiunque. Questo è il processo di modellamento. Le convinzioni sono uno dei primi aspetti ad essere studiati nel modellamento. Segreto numero 15. Il processo di modellamento consiste nello studiare i comportamenti delle persone che riescono meglio in qualsiasi settore per scoprire e replicare le strategie che hanno per avere successo. Lavorare sulle proprie convinzioni è importantissimo nel momento in cui si pianifica una negoziazione. Si dice che se la vendita fallisce, nel 90% dei casi la responsabilità è dei venditori. Richard Bandler, nell'introduzione del suo libro Persuasion Engineering, che citavo poco fa, parla della volta in cui andò ad acquistare una macchina. Una volta arrivato al concessionario, trovò il venditore al telefono, piedi sulla scrivania, niente affatto interessato ad occuparsi di lui. Attese qualche minuto, dopodiché andò via. Si recò poi da un secondo venditore, entrò e disse ben deciso: «Salve, voglio acquistare questo modello di macchina e voglio ricevere l'offerta migliore». Il venditore rispose: «No, questa non è la macchina per lei. Prima le mostro l'intero catalogo e poi individuiamo la macchina più giusta». Bandler, insoddisfatto della risposta, se ne andò. Al terzo rivenditore disse: «Guardi, non ho più tempo da perdere. Ho già girato due concessionari e me ne sono andato deluso. Io voglio questa macchina, questo modello, voglio fare un giro di prova e al ritorno lei mi deve far trovare il prezzo migliore che può farmi». Il venditore rispose: «Benissimo, ecco le chiavi, metta anche la benzina, poi gliela rimborsiamo. Al suo ritorno le farò trovare l'offerta migliore che possiamo farle». A queste parole Bandler replicò: «Ok, la compro». Secondo te, cosa ha fatto di diverso il terzo venditore rispetto agli altri due? Semplicemente ha ascoltato, ha aperto le orecchie. Se abbiamo due orecchie e una sola bocca, un motivo ci sarà. Dobbiamo parlare la metà di quanto ascoltiamo. I primi due venditori hanno rovinato la vendita. Non hanno saputo negoziare nel modo in cui il cliente si attendeva. Infatti il primo non gli ha dato importanza. Magari non era il proprietario e quindi non aveva motivazioni. Il secondo, pur dando attenzione al cliente, ha fatto il contrario della vendita sartoriale. Il sarto, infatti, ascolta le tue richieste e crea il vestito a seconda dei tuoi desideri. Non ti impone di controllare prima tutti i modelli già disponibili in negozio. Ovviamente dipende dal contesto a contesto. Questo esempio serve solo per raccomandarti di avere flessibilità con il cliente, che è il vero protagonista della trattativa. Riepilogo del giorno 1. Segreto numero 1. Il concetto di negoziazione non si riduce allo scambio di un prodotto contro un prezzo. Puoi anche trattare, infatti, una tua idea in un accordo o te stesso in una seduzione. Segreto numero 2. Il principale requisito che la PNL pretende in tutte le sue applicazioni è l'atteggiamento positivo circa le tue possibilità e il tuo valore. Le convinzioni, infatti, influenzano il tuo modo di comunicare, favorendo o compromettendo la trattativa. Segreto numero 3. Puoi attuare una vendita o una negoziazione sartoriale, quindi perfettamente adatta alla tua controparte, di un prodotto, di un'idea o di te stesso. Devi studiare l'esperienza soggettiva di chi hai di fronte e cercare di capire quale sia la sua percezione della realtà. Segreto numero 4. La migliore tecnica per riuscire in ogni campo consiste nell'apprendere le strategie delle persone vincenti, perché le capacità di base sono identiche per tutti. Segreto numero 5. In una negoziazione win-win, vincere-vincere, sono soddisfatti sia il negoziatore che la controparte, mentre in una vendita win-lose, vincere-perdere, è soddisfatto solamente il negoziatore e ciò non è considerato etico dalla PNL. Segreto numero 6. Quando un prodotto è quello che vuoi, il prezzo comincia a non essere così importante, mentre lo è se il prodotto non è quello che vuoi o se il commerciante non ti ispira particolare fiducia. Segreto numero 7. Nel pianificare una negoziazione è molto importante avere presenti i benefici che la controparte intende conseguire. Segreto numero 8. La forza delle convinzioni è tale da indurre stati di benessere o malessere, producendo l'effetto placebo-nocebo. Segreto numero 9. Nel pianificare la tua negoziazione, ricorda di stabilire un prezzo, attribuendo un dato valore all'oggetto della trattativa. In questo modo avrai la possibilità di fissare la cifra sotto la quale non hai comunque intenzione di scendere. Segreto numero 10. Perché la tua negoziazione vada a buon fine, è assai importante che tu capisca gli obiettivi della tua controparte e i desideri che intende realizzare. Puoi cercare di scoprirli ponendole molte domande o guidandola e facendo sì che li scopra da sé. Segreto numero 11. Negoziando è essenziale che tu capisca quali punti in comune hai con la tua controparte, perché se la trattativa arriva in una fase di stallo o blocco, avrai sempre un appoggio certo dal quale ripartire. Segreto numero 12. Se la negoziazione non è andata per il verso giusto, tu devi aver già pianificato la migliore alternativa all'accordo. Segreto numero 13. Il buon negoziatore deve essere fortemente motivato e convinto di ciò che fa, del prodotto che pubblicizza e di se stesso. Segreto numero 14. Esistono tre tipi di convinzioni fondamentali per affrontare con successo una vendita, ossia che puoi vendere a chiunque, che il tuo prodotto è il migliore e che il cliente lo vuole. Segreto numero 15. Il processo di modellamento consiste nello studiare i comportamenti delle persone che riescono meglio in qualsiasi settore per scoprire e replicare le strategie che hanno per avere successo.